Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua per questa rassegna stampa di Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Allora, buon ovetto, avete fatto la colazione tradizionale di Pasqua, pizza di formaggio, uova, frittata, salame e non so quant'altro, poi ognuno si sbizzarisce come vuole. Io no, però ci pensa la mia mogliettina oggi a farmi un pranzo, da non farmi arrivare questa sera a letto sano e salvo, però che volete farci? Questo è il divorzio all'italiana, cioè c'era un film Divorzio all'italiana, quando era vietato il divorzio in Italia si faceva di ogni espediente virtù, diciamo così, nel senso che si ricorreva ad altre formule di separazione, anche violenta, ad esempio attraverso, non lo so, adesso non me lo ricordo bene il film che ho fatto. Comunque era sicuramente un film di quelli che hanno fatto epoca e che hanno caratterizzato la cinematografia italiana, se lo ricordano un po' tutti. Bene, oggi si prospetta veramente un pranzone, mia moglie è due giorni che cucina, non è andata neanche a letto questa notte per cucinare, allora però si riposerà questa sera dalle immani fatiche, tanto mi sente, quindi sicuramente starà dicendo, ma che sta dicendo questo qui? Beh, va bene, ve la diciamo così, vi interfaccerete martedì quando sarà al filo diretto del pomeriggio alle 15:30. Allora, come state? State bene? Io diciamo che me la cavo, no? Com'è quel titolo anche, noi speriamo che me la cavo. Noi speriamo che me la cavo, una cosa del genere. Va bene, detto questo ed altro, francamente non vorrei subissarvi di sciocchezze, andiamo a leggere i quotidiani in edicola. Resto e Carlino Corriere Adriatico, che non saranno in edicola domani perché oggi giornata di Pasqua e i giornalisti che già faticano poco e comunque male si riposano, sì male. Io non ho una grande stima dei giornalisti, del mondo giornalistico, soprattutto dell'ordine giornalistico che imprime e imposto delle regole anche nel periodo del Covid e poi anche per tutto il resto, i cambiamenti climatici. Senza nessun spirito critico il giornalismo ha finito di svolgere una sua funzione, un suo compito, quello di indagare, di capire, di far capire alla gente. No, sì, nel periodo del Covid si doveva alimentare la strizza, così mi aveva detto anche uno che lavora nella carta stampata, si doveva alimentare la strizza, capito? Non c'era il proposito di dare la comunicazione e l'informazione, no, c'era quello di incutere paura. Bello affare, io gli straccerei la testa da giornalista se ce l'ha. No, questo era il mondo del giornalismo, così come i cambiamenti climatici, fateci caso, cioè se a Roma c'è una pianta che si secca, cambiamento climatico, ma se questa situazione climatica nell'emisfero di questa terra, l'altra parte dell'emisfero di questa terra invece ci presenta una situazione climatica diversa, ricca di umidità, di pioggia, di neve, e vabbè, anche quelle dovute ai cambiamenti climatici. Cioè, come la metti, per questi infami in malafede è sempre un cambiamento climatico. Io non lo capisco questo. Quest'inverno l'America è stata subissata di neve e di freddo, in Europa ci ha risparmiato la neve e il freddo, almeno sino a Pasqua, no? Poi a Pasqua ha fatto una nevicata eccezionale, certo, si è abbassata la temperatura a 700-800 metri, a 1000 metri, capirà, Frontignano ha buttato giù l'idea di Dio, per dire, che problema è? Che problema è? No, cambiamento climatico, ecco il giornalismo cos'è, che si adegua e si adatta e obbedisce a questa regola imposta da chi vuole che attraverso il cambiamento climatico e la paura del cambiamento climatico corra in concessionaria a comprarsi un'auto elettrica, corre nel suo concessionario a comprarsi una caldaia ibrida, corre dal suo, vabbè. Cimitero di cani, agenda e cellulare al setaccio. Voi sapete che c'è una persona indagata per quel cimitero che è stato scoperto a Scossicci, mentre questa notizia che veramente ci stringe il cuore, vandali nel chiostro di Sant'Agostino, imbrattate le pareti, struttura del 1200, monumento nazionale, no, che è stato deturpato, però la sovrintendenza si occupa di non mettere i tavolini davanti al teatro Persiani, perché si distrugge l'immagine di un monumento, e i vandali di questi monumenti se ne sbattono i coglioni e fanno di quello che vogliono fare, cioè lo imbrattano, perché si divertono di fare questo. Non c'è nessuno che riesce a prevenire o a reprimere simili atteggiamenti vandalici, nessuno. Perché? Perché non ci pensiamo, perché lì dopo 15 anni ancora abbiamo le colonne del chiostro di Sant'Agostino che sono sorrette da una supercazzola di un arco ad arco a ferro inventato ai tempi di Fiordomo per giustificare il fatto che lì doveva andarci una scuola. Come poterla giustificare? Allora, per una questione di sicurezza, si è chiesto alla sovrintendenza di sopportare un anno di questa struttura, poi sarebbero state rimosse. È della serie, no? Intanto ti dico la cosa, poi faccio quello che cazzo mi pare dopo. È la stessa storia, finché magari qualcuno non li prenda per una orecchia e gli dice: figliolo, hai finito a rompermi, no? Oppure a portarmi perre? Ecco, allora in quel momento scatta forse una resipiscenza, scatta forse una consapevolezza che quel chiostro andrebbe meglio tutelato anche nell'immagine. È inutile far scattare fotografie dei nostri turisti con un chiostro ridotto in queste condizioni, no? Vabbè, che volete farci? Io spero che l'amministrazione Pepa si decida a togliere questi archi in ferro, perché se li togli non viene giù niente, non viene giù niente. Era semplicemente una supercazzola che era stata fatta quella volta per accontentare qualcuno dei palazzi alti. Poi abbiamo sede dell'assemblea e deleghe. Brandoni dice cose inesatte. La replica di Pizzirusso alla conferenza stampa di Gabriele Brandoni che c'è stata nei giorni scorsi nel Kuwait, collegamento che abbiamo stabilito l'altro giorno con Lorenzo D'Angelo che vive a Kuwait, o Kuwait come dir si voglia, e si lamenta prima della crescente, più che si lamenta, testimone della crescente situazione di pericolo e di disagio che vive la popolazione, ma si lamenta anche forse giustamente del fatto: io sono un cittadino da 30 passa anni, abito a Porto Recanati, o ci fosse stato vigliacco un solo amministratore che abbia detto come stai, no, perché siamo, sei un nostro concittadino, hai la famiglia qui a Porto Recanati, vivi in una zona bombardata dall'Iran, no, pur non essendo entrata mai in guerra, perché questo aspetto, no, nessuno lo sottolinea. Cioè, sottolineato il fatto che Trump e Israele abbiano attaccato l'Iran, ma il fatto che l'Iran non è che attacchi l'America o Israele, no, attacca i paesi arabi che invece non hanno mosso un capello su questa guerra, non hanno cioè scatenato niente, non hanno lanciato un solo missile, un solo drone nei confronti dell'Iran, ma si sono presi i razzi degli iraniani e i missili e i droni da tutte le parti, dall'Omar, Kuwait, l'Arabia Saudita, sono arrivati a Cipro, sono arrivati in Turchia. Ecco, questo è. Però nessuno dice: oh, l'Iran, che fai? Attacchi? Perché attacchi questi paesi che non ti hanno attaccato? No, per questi propalle di casa nostra, di noi altri, gli unici responsabili di tutto questo e gli unici mascalzoni di tutto questo sono Trump e Israele, non l'Iran che attacca paesi che non sono in guerra, capito? Almeno fate un controbilancio delle denunce, delle accuse. Ma va, cosa ci aspettiamo da voi? Niente. Viva Trump e viva Israele. Viva Bibi. Ciao. Allora, poi abbiamo Viva Scossicci fa appello agli amministratori, interventi urgenti da finanziare anche l'IMU. da finanziare anche lì. Ecco, vabbè. Poi il sindaco visita la cassa di riposo, siamo a Potenza Bicena, e sempre da Potenza Bicena primo soccorso, il libro presentato con non si legge, mi sono che mi avvicino, con i Sacrata Bikers. Altra notizia, arriva in libreria L'ultimo giorno della Reganatese, Maria Rita Mazzanti. Detto questo, il Corriere Adriatico invece abbiamo, cosa leggiamo sul Corriere Adriatico a proposito dei Recanati, portoricanati? Eccolo qua, intanto ve lo faccio leggere per chi è in diretta Facebook, diretta streaming, lo possono leggere insieme a me, non lo dimentico sempre di fare questo passaggio che invece è indispensabile. Sosta gratis, ordinanze in ritardo, cittadini beffati, scattano le multe. Portoricanati, il caso in via San Giovanni Bosco Michelini, abbiamo previsto i rimborsi. E poi abbiamo Pasqua dello Sport, premiate le eccellenze, riconoscimento conferito a 30 associazioni, 75 atleti leopardiani. Ieri è stata una bella cerimonia, l'aula magna era piena. Ricetti sull'IMU, fondi inutilizzabili per le scogliere. E per gli scogliere, ecco perché prima c'era la storia del Scossicci e delle finanziare le scogliere attraverso l'IMU, però dice Ricetti non è possibile. Detto questo, andiamo avanti perché boia dei cani, documenti a raggi X, siamo a Loredo, in casa post un post it con nomi e numeri. No, la questione è questa, che a volte lo mettono sotto portoregani, se gli conviene far mettere sotto portoregani, e il Carlino di solito lo mette sotto portoregani, altri lo mettono sotto la pagina di Osimo Loredo, questa del cimitero degli animali. E poi paura sulla provinciale, donna irrompe con una falce. In strada carriole e botti, gli automobilisti si sono barricati in macchina perché questa aveva dato da matto. Siamo ad Offagna e siamo poi a Fabriano, i giardini pubblici in sala trucco, restyling di laghetto e pavimenti, va bene, tamburello e giochi sulla bara bianca, canti e lacrime per il piccolo Jacopo, veramente 3 anni, che è morto in seguito a un incidente stradale a D'Ancona, una quindicina di giorni fa, l'incidente, poi la morte dell'altro ieri. E, detto questo, la prima pagina del Resto del Carlino, poi ci avviamo veramente alla conclusione. La prima pagina del Resto del Carlino, segregata per giorni e violentata. Questa è una notizia che viene riportata anche sulle pagine nazionali. Si tratta, arrestato un 38enne accusato anche di revenge porno. La vittima è una donna di 44 anni che è riuscita a fuggire. Cioè, sul titolo non si dice che questo è un libico che andrebbe preso, messo su una nave, anzi su una zattera, e rimandato in Libia, magari senza fargli fare tanta strada. La zattera la potete mandare verso la Libia dalle sponde di Lampedusa, no? Ecco, una zattera con quei remi grossi, no? Lunghi, che usano i navigatori speciali dei fiumi dei tropicali. Poi abbiamo raccolta fondi dopo la truffa, rivive il messaggio, dice, eccola qua, dice: riceve messaggio dalla prof che chiede aiuto, studente versa quasi 1.000 euro. E quindi dopo questa truffa io non verso mai i soldi per chi me li diede tramite telefono, perché non so se quello è vero o meno, che oggi, cioè, si truccano tutti, persino nel ricevere telefonate truffa, sul display del telefono compare un numero che è un numero reale della banca, che loro naturalmente imitano, per dire se della banca o della stazione dei carabinieri, per cui tu sei convinto che quel numero, quella telefonata arriva dalla stazione dei carabinieri, invece arriva da un mascalzone che andrebbe preso e messo all'ergastolo in galera, no? E che cerca di portarti via i tuoi fondi, i tuoi risparmi, l'oro che c'hai in casa, mascalzoni delinquenti che non siete altro. Poi abbiamo ruba 3 birre al supermercato, giovane denunciato, e lasciate le fasi, è stato sotto Pasqua. 30 appartamenti al posto della villa demolita qui a Civitanova, poi fa pagamenti con la carta di un universitario nei guai. Il messaggio del vescovo: l'amore può fare tanto, è vero. La protesta dei residenti: dossi per la sicurezza. No, i dossi non li dovete mettere, anzi io invito d'ora in poi l'amministrazione Pepa. Toc toc, ci sei amministrazione Pepa? Toc toc, mi senti sindaco Pepa? Toc toc, no, mi senti assessore ai lavori pubblici e alla viabilità? Chi è la viabilità? Maurizio Boletti, e l'altro è Bartomeoli. Quel dosso in via Cesare Battisti, che è pure sconnesso, tutto smelangolato, tutto distrutto, ma quando cazzo vi decidete a toglierlo da lì? Ma è un obbrobrio, primo è illegale quel dosso, perché sta in una strada di forte scorrimento, quindi ci passano i mezzi di soccorso, i mezzi della polizia e tutto quanto. Secondo, è un dosso che non serve a niente a limitare la velocità, perché già lo limita il fatto, il percorso stesso, in quanto è nella carreggiata, sia a destra che a sinistra ci sono dei parcheggi, quindi i parcheggi rallentano di per sé la circolazione. Ma vi volete rendere conto che quel dosso è stato non so da chi messo? Sicuramente non c'era ai tempi di Corbatta, è una genialata dei governi di centro-sinistra, anzi di sinistra, anzi comunisti, anzi nazi-comunisti. Dopodiché, volemmo toglierlo o no? Lo volemmo toglierlo o no? Boh. Poi abbiamo il Corriere Adriatico: sottopassi tra muffa e crepe, restaurati da poco e già nel degrado i problemi delle strutture di Porta Montana e via Pantaleoni, qui siamo a Macerata, rimesso a nuovo il tunnel pedonale ai cancelli, qui parlo solo di Macerata, questi giornali provinciali proprio al 100%, per il capoluogo di provincia, neanche provinciali, un bando del comune per 27 vetrine pubblicitarie, Pasqua sugli sci, Sibilline al top, benissimo, divertitevi, che vedevo di, fate contenti anche i punti di ristorazione di queste zone. Ricatto con filmati hot, segregata e picchiata, shock a Tolentino, donna violentata per giorni, riesce a scappare, l'ex arrestato dai carabinieri. Poi abbiamo le Marche sulla bici per il cicloturismo, in campo 73 milioni, marciapiedi a Civitanova e Trappola, ora scatta il piano per la manutenzione, l'ex sindacalista Macerata disteso in terra, in strada, rischia la denuncia perché aveva bloccato per una multa che lui considerava ingiusta, per il senso che il carattrezzi era arrivato e si era portato via l'auto, lui per protesta si era messo e sdraiato in piazza, certo che rischia una denuncia. E allora non gli andava bene che gli avessero portato via la macchina, anche se sapeva da diverse ore che lì c'era la rimozione forzata delle auto se fossero state trovate in sosta, visto che doveva passare la processione del Venerdì Santo. Detto questo, che facciamo? Gli diamo una svolta a questa rassegna stampa, cioè cerchiamo di dare lettura almeno di qualche notizia, e allora andiamo al resto del Carlino? Sì, andiamo al resto del Carlino e vediamo a pagina 11 della Donna, perché questa è la notizia più grossa e raccapricciante: sequestrata e violentata una donna, è stato arrestato, qui è successo il fatto a Tolentino. Se volete prendo anche il giornale stamattina, La Verità, che la riporta nelle pagine interne. Tolentino sequestra e strupa sequestra e stupra una donna per 5 giorni, ricattandola con il video hard e sottoponendola a violenze continue. Ma lei, una brasiliana di 44 anni, riesce a scappare, viene trovata dai carabinieri in stato confusionale alla stazione. A finire in arresto un 39enne libico, già noto alle forze dell'ordine, residente a Ora, in provincia di Bolzano, e domiciliato a Tolentino, aveva anche droga in casa. Tutto è iniziato giovedì sera, quando un'amica della vittima ha chiamato preoccupata in caserma. Da lunedì la 44enne non le rispondeva più al cellulare, una cosa insolita visto che si sentivano tutti i giorni. I carabinieri hanno fatto scattare l'indagine, pur con poche informazioni, perché l'amica della brasiliana non conosceva il compagno. Hanno trovato la 44enne venerdì nel primo pomeriggio alla stazione, in procinto di scappare in treno. Lei e il libico si frequentavano da qualche tempo, ma la donna lunedì sarebbe stata costretta a tornare a Tolentino sotto il ricatto e la diffusione di immagini intime. Arrivata a casa di lui, la donna sarebbe stata tenuta sotto sequestro e costretta a subire ripetute violenze fisiche e sessuali. Solo dopo 5 giorni sarebbe riuscita a fuggire in un momento di distrazione del suo aguzzino. Qualcuno intanto aveva chiamato il 112 sentendo le urla provenire da una casa in centro, così i carabinieri e il radiomobile si erano diretti là, mentre i colleghi della stazione con il comandante Gaetano Barracone avevano continuato a cercare la donna in città. Il 39enne invece è stato rintracciato in casa. Durante la perquisizione sono stati trovati 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1000 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio. Materiale è stato sequestrato. La 44enne è stata portata al pronto soccorso di Macerata con diverse lesioni. Ieri mattina è stata accompagnata in una struttura protetta con l'attivazione del codice rosso per garantirle la massima assistenza. Il 39enne, che ha rifiutato di informare le autorità consolari, si trova ora nel carcere di Pesaro. Un libico che è già conosciuto dalle forze dell'ordine, perché allora sta ancora in Italia. Allora, poi io vorrei sapere tutto una cosa dalle associazioni femministe, non una di più, non una di meno, non so neanche come cazzo sono i loro slogan, ma il patriarcato qui c'entra nulla? Questo che si comporta più che come un patriarca, un aguzzino, non mi dice nulla? Perché non dite nulla? Perché non vi fate sentire in questa occasione? Perché è libico? Perché è un extracomunitario? Perché non appartiene alla generazione degli italiani e degli occidentali? Boh, sì, è per questo. Per cui non ci crediamo più, ma io non ci ho creduto mai a questi veramente in malafede che fanno di queste battaglie, che sono semplicemente battaglie politiche di parte, faziose, e che non sono a vantaggio veramente di un maggiori diritti e rispetto umano, perché poi questo rispetto umano, se lo invocate quando ci sono altri fatti e circostanze, significa che voi del rispetto umano non ve frega niente, proprio niente di niente. In realtà è semplicemente un pretesto per fare battaglia politica. Allora, ancora, vabbè, ruba birra al supermercato, denunciato. No, io adesso vado a Recanati, porto Recanati con la notizia del vandali nel chiosco di Sant'Agostino. Recanati, atto vandalico nel cuore del centro storico, dove ignoti hanno imbrattato con una bomboletta spray nera colonne e muretti dell'antico chiosco di Sant'Agostino, uno dei luoghi più significativi dal punto di vista storico e culturale della città. Il complesso di Sant'Agostino, che comprende chiesa, convento e chiostro, risale alla seconda metà del 200, quando venne edificato dagli eremitani di Sant'Agostino all'interno delle mura cittadine, per poi essere rimaneggiato nei secoli successivi. Chiostro, con il suo impianto quadrangolare, porticato e gli ambienti che un tempo ospitavano la vita dei monaci, tra studio, preghiera e meditazione, rappresenta ancora oggi una testimonianza della storia religiosa e architettonica recanatese, ma ancor di più al suo interno si trova la torre del passero solitario e campanile della chiesa che ha ispirato i celebri versi del poeta Giacomo Leopardi. Un tempo identità diario forte, questo chiostro, non solo per il valore quindi architettonico, ma anche per il suo legame diretto con i testi più noti della letteratura italiana. Le scritte sono comparse in prossimità dell'ingresso della sagrestia, colpendo una parte delicata del chiostro caratterizzata da colonnati e murature storiche. Sconcerto e indignazione sono state espresse dal parroco Don Roberto Zorzo, insieme ai tanti fedeli che frequentano quotidianamente la chiesa e il chiostro, colpito da un gesto tanto incomprensibile quanto offensivo verso un luogo di culto e di memoria. Di fronte a quanto accaduto, appare necessario un intervento rapido e mirato per il ripristino dello stato originario dei luoghi, attraverso un'accurata pulitura delle superfici imbrattate nel rispetto dei materiali storici. Allo stesso tempo si impone una riflessione sulle misure di prevenzione. L'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno del chiostro potrebbe rappresentare un deterrente efficace contro episodi simili. Fondamentale infine l'avvio di indagini per risalire agli autori del gesto vandalico, affinché vengano chiamati a rispondere non solo sotto il profilo penale, ma anche per le spese necessarie di ripristino del luogo. Un passaggio indispensabile per affermare un principio di responsabilità e tutela nei confronti di un bene che appartiene all'intera comunità. Ma voi pensate che si arriverà a scoprire che è stato? Eppure ci vuole poco, secondo me non ci vuole neanche tanto. Basta sentire in giro qualcosa, qualcuno che frequenta il chiostro, qualche ragazzo che si sofferma sui muretti del giorno, dice: ma avete visto nessuno fare quel gesto di chi? Sapete che è stato? Vedrete che magari un giorno, poi ancora un giorno, poi ancora un giorno, si arriva e poi si chiamano i genitori se sono minorenni, se si chiamano direttamente quei ragazzi se sono maggiorenni, no? E lì si chiama a rispondere in solido a quel atto vandalico. Adesso lo pulite bene tutto, oppure lo puniamo noi, ma vi portiamo il conto in casa. In più vi prendete una denuncia per imbrattamento di un patrimonio culturale, una denuncia penale che dovrebbe valere una condanna, no? Ah, ma questi giudici non si sa mai, magari potrebbero dire: ah, ma quella è pura creatività, finalmente si sono sbizzarriti nel loro modo di fare creatività, sì, creatività un par di ciufoli. Poi ci abbiamo sede nell'assemblea e deleghe, Brandoni dice cose inesatte, la replica del presidente della BCC Pizzirusso, cioè a Pizzirusso non è andata giù, non sono andate giù due considerazioni. La prima è che l'assemblea che si dovrà svolgere il 18 aprile di sabato è un'assemblea che invece di tenersi al Pala Cingolani dice si terrà al centro fiere di Villa Potenza. Ecco, Pizzirusso può spostare la banca a Macerata, cioè siamo alle solite del Covid, siamo alle solite del cambiamento climatico, siamo alle solite della guerra, siamo alle solite del referendum sulla giustizia, una campagna basata sulla paura, sull'incutere paura ai cittadini. I cittadini da begonzi, ignoranti, no? Ci cascano e ci sono cascati. E per cui adesso, in questa maniera, cosa possiamo dire per non far votare Pizzirusso e votare Brandoni? Pizzirusso vuole portare la banca a Macerata. Una grande castroneria, una grande falsità, una grande scorrettezza, secondo me, chi usa questa argomentazione. E gli altri che devono rincorrere ogni volta a dire: no, guarda, non è così. Intanto chi ha deciso di spostare al centro fiere è stato il consiglio di amministrazione che ha votato all'unanimità, perché quel giorno al Pala Cingolani, il giorno dopo c'è una partita importante di basket, quindi non si può occupare il giorno prima con un'assemblea, tenere un'assemblea in quel luogo sportivo che deve essere preparato anche ad ospitare quindi questo grosso evento per il basket recanatese. Bene, detto questo, naturalmente basterebbe questo di chiarimento, no? E poi il consiglio di amministrazione, se ha votato all'unanimità il consiglio di amministrazione, al suo interno ci sono componenti che oggi fanno parte della lista che appoggia Brandoni, allora non lo so, dicono loro. L'altra questione è che dice stanno le deleghe, devono essere firmate dai vertici della banca, fra cui anche dal presidente della banca, il rappresentante legale della banca stessa, cioè uno che, dice Brandoni e la sua lista, è nello stesso tempo concorrente in questa conquista, diciamo così, del controllo e della gestione della banca, per cui non c'è un vero e proprio conflitto di interessi in termini legali, però un'opportunità di non arrivare a questo, vabbè, perché però la modifica dello statuto ancora una volta è stata comunque approvata, e comunque dice altro punto da chiarire riguardo a quello delle deleghe, che viene respinto ogni ipotesi di conflitto di interesse. Pizzirusso ricorda esercita tale funzione in conformità allo statuto con il notaio. Inoltre il consiglio ha ampliato i soggetti autorizzati, includendo direttore generale, vice direttore, preposti di filiale, per facilitare la partecipazione dei soci scelti. Quindi non c'è soltanto lui, non passa soltanto sotto sua firma la delega, anche se poi non è che la può rifiutare lui, la delega la deve firmare, quindi dove sta, non c'è discrezionalità da parte sua, non c'è la capacità di scegliere, no, se firmare o no, deve firmarla e basta. Quindi scelte legittime, dice, su cui la capogruppo non ha sollevato rilievi, da cui l'accusa della lista alternativa di alimentare tensioni, diffondere informazioni distorte. In chiusura però l'apertura, vabbè, questo per quanto riguarda Pizzirusso. Mentre suono le campane di oggi, giorno di Pasqua, andiamo a Lorenzo D'Angelo, che racconta la vita nel paese arabo. Gli allarmi sono continui, bloccato in cuvette sotto le bombe, ignorato da Porto Recanati, e questo è l'aspetto, diciamo così, nuovo, perché noi l'abbiamo già sentito, Lorenzo D'Angelo. Lui dice che la situazione in cuvette è peggiorata, gli attacchi sono più frequenti e mirati, no? Residente con la famiglia a Porto Recanati, ma da anni impegnato per lavoro nel paese arabo, la vita continua ma con molta più attenzione, anche uscire di casa non è una cosa così scontata, e mentre il legame con casa si fa ancora più forte, cresce l'amarezza. La mia famiglia è a Porto Recanati, io sono legato a quella città da anni, ma da lì non è arrivato nulla, nessuna telefonata, nessun segnale dalle istituzioni locali. Non è una questione pratica ma umana, sarebbe bastato poco, parole che restituiscono il senso di isolamento non solo geografico ma anche emotivo. Le allerte arrivano di continuo sui telefoni, anche di notte, accompagnate da sirene e notifiche insistenti, non si fermano mai, anche poche ore, che hanno lanciato missili e droni. Dice poche ore fa che hanno lanciato missili e droni. Va bene, questo io lo capisco naturalmente, che c'è questa amarezza, ma va bene, è facile magari poi qualcuno cavalcare questa amarezza a scopo politico, accusando l'amministrazione di insensibilità e di scarsa attenzione, però se la vanno a cercare pure a volte, sia Michelini che Riccetti e compagnia cantante. Allora, andiamo a vedere adesso la questione dei cani e del cimitero dei cani. Voi sapete che è stata aperta un'indagine che non so a quale conclusione arriverà. C'è un indagato che sembrerebbe un veterinario, che mi pare, da aver letto ieri, che riceveva dei cani che poi lui smaltiva. Vediamo, c'era un giro d'affari, cioè lui li smaltiva naturalmente prendendoci qualche cosa, sì, adesso, penso adesso, comunque non acceleriamo i tempi e soprattutto le conclusioni. Io ci andrei piano, sono garantista al 100%. Porto Recanati e Loreto, perché la questione riguarda i due comuni. A distanza di due mesi dal macro ritrovamento nella scarpata di Scossicci, l'inchiesta sul cimitero dei cani è entrata in una fase cruciale, portando con sé un carico di sdegno che travalica i confini della cronaca locale. L'unico indagato, un cacciatore allevatore 53 anni, residente a Loreto, deve rispondere dell'ipotesi di reato di uccisione di animali, ma la prospettiva giudiziaria appare quasi irrisoria rispetto alla gravità dei fatti. L'uomo rischia fino a 3 anni di reclusione, una pena che il popolo del rete giudica inaccettabile, tanto che sui social è già partita una vera e propria caccia all'uomo, alimentata dal desiderio di una giustizia più severa per quelle 55 anime spezzate. Le indagini condotte nel più stretto riservo dai carabinieri forestali, coordinati dal sostituto procuratore Stefano Ciccioli di Macerata, dipingono un quadro inquietante. L'indagato avrebbe trasformato la propria attività in un sistema di smaltimento illecito che durava da anni, forse da oltre un decennio. Un'operazione sistematica, cani da caccia non più abili, un maremmano probabilmente di un pastore e persino un gatto. L'uomo, che secondo l'accusa avrebbe rimosso chirurgicamente il microchip per rendere gli animali, forse anche i suoi, ma certamente non solo, irriconoscibili, facendosi pagare dai proprietari per disfarsi di quello che veniva considerato un peso. Il dato più amaro emerge dall'ambiente dei cacciatori della zona di Loreto e Porto Recanati. In molti avrebbero saputo di questa attività illegale, ma il muro di omertà ha retto per anni. Ci sono voluti il fiuto e la caparbietà di una guardia zoofila che quasi per caso ha scoperto i resti per scoperchiare questo vaso di Pandora. Devo dire che su sta storia dei cani non c'entra il veterinario, c'entra quindi un cacciatore che si sarebbe prestato a ricevere questi cani, mutualmente ad eliminarli se erano vecchi e per alcuni altri cacciatori non più utilizzabili per attività di caccia, e quindi in qualche maniera tolti del microchip, buttati, neanche seppelliti, ma buttati in una zona dove era difficile individuarli. Ci è voluta questa casualità, dove anni dell'idea appunto che quella zona ai comuni di competenza non gli fregava proprio niente, non c'è andato neanche mai a ripulirla, che vedevo di mai a ripulirla. Allora, andiamo a Civitanova velocemente, dove è stato truffato un ragazzo. Civitanova Marche: ciao, potresti prestarmi urgentemente 985 euro? Sono dalla dentista, ho un problema con la carta e non riesco a pagare, te li restituisco stasera. Questo è il messaggio inviato da una professoressa a tutti i suoi contatti in rubrica, ma non era vero nulla, si trattava di una truffa e un giovane studente ci è cascato. Dal conto del fratello sono spariti 985 euro, ora è in corso una raccolta fondi per restituire al giovane quanto sborsato, convinto di aiutare la professoressa di italiano in difficoltà. Martedì scorso mi è stato clonato l'account di WhatsApp, ha raccontato Lucia Antonella, docente di italiano per stranieri al CPA di Civitanova. Qualcuno è riuscito a entrare nel mio profilo inviando centinaia di messaggi a tutti i miei contatti in rubrica. Io ero a scuola, in aula, e non mi sono resa conto subito di che cosa stesse accadendo. Il truffatore poi ha archiviato tutte le chat, e quindi una vittima non è in grado di accorgersi in un primo momento, dopo essermi resa conto di quello che era successo, anche perché più di una persona me lo ha segnalato. Sono riuscita a disattivare l'account e i dispositivi collegati, ma nel frattempo erano passati circa 30-40 minuti. Un mio ex studente, un ragazzo indiano, purtroppo ci è caduto e ha fatto un bonifico istantaneo di 985 euro. Ho denunciato l'accaduto ai carabinieri di Macerata. Dopo 2 giorni il militare mi ha spiegato le modalità con cui operano questi truffatori. Si tratta della 15ª truffa del genere denunciata in pochi giorni. I miei ex studenti o studenti stranieri erano tutti pronti ad aiutarmi, a portarmi i soldi, convinti che fossi davvero in difficoltà. Questo ragazzo indiano, gentile ed educato, non poteva davvero immaginare che si trattasse di una truffa. Si è fatto prestare i soldi al fratello pur di aiutarmi. Ora la professoressa ha preso a cuore la vicenda e vuole aiutare il suo ex studente, così ha pensato di organizzare una raccolta fondi, una specie di colletta, per poter recuperare questa somma di 985 euro. Nel frattempo però non si sa ancora chi sia il truffatore, perché lo studente pensava quindi truffando un giovane, si danno da fare ogni giorno per costituirsi, qui dice aiutiamolo a recuperare, non può essere, vabbè, in poco non si sa chi è stato a portare a termine questa truffa. E che volete farci? Allora, shopping a scrocco denunciato, ci abbiamo la conclusione, qui dove siamo? Dove siamo? Siamo a Camerino. Camerino spende diverse centinaia di euro pagando tutto con la carta di credito che era stata smarrita da uno studente universitario di Camerino. Oltre a fare alcuni acquisti online, va a comprare di persona anche sigarette e ricariche in un bar del posto, ma questa mossa, poco scaltra, ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo, così nei guai è finito un giovane egiziano. Tutto è iniziato quando lo studente ha scoperto di aver perso la carta di credito e poi dall'estratto conto ha visto che c'erano state alcune spese di qualche centinaio di euro di cui lui non sapeva nulla. Subito l'universitario si è rivolto ai carabinieri di Camerino segnalando l'accaduto. Ora i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Camerino, diretti al capitano Angelo Faraca, hanno avviato immediatamente le indagini bancarie e telematiche risalendo ai vari acquisti fatti dallo sconosciuto usurpatore della carta. Hanno visto così che oltre allo shopping online era stata fatta anche una spesa rilevante in un esercizio commerciale della zona, un bar dove erano stata presa una bella scorta di sigarette e ricariche. A quel punto sono andati a controllare le immagini delle telecamere della zona nel giorno e nell'orario di quell'acquisto e sono arrivati a individuare un giovane che poi è stato quindi identificato. Si tratta di un 21enne egiziano residente a Milano, ma da qualche tempo domiciliato in provincia. Il ragazzo è stato così denunciato alla procura per reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. E questo sta in giro ancora, ovviamente forse non si perderà il vizio di truffare. Ma se è egiziano, perché non lo mandiamo in Egitto? No, io vorrei sapere questo. Ah, perché c'è la CEI e i vescovi che non vogliono? Ah, perché ci sono i magistrati che fermano i rimpatri? No, non dico chi c'è che ostacola il rimpatrio, il fatto di mandarli via dal suolo italico, gente che non hanno dimostrato di meritarsela questa ospitalità, perché no? Una zattera, una piccola zattera, tanto il mare è calmo questi giorni, può arrivare tranquillamente sulle coste egiziane in mezzo ai faraoni. Allora, andiamo a dare un'occhiata sempre sul Resto del Carlino. Ruba birra al supermercato, giovane denunciato, inutile che ci stiamo a perdere tempo. La protesta dei residenti, 3 birre, dossi per frenare le auto, stufi di essere presi in giro. In realtà siete dei coglioni, ve lo dico, siete dei coglioni che chiedete i dossi. Allora, perché non è un deterrente che a norma di legge può essere installato come e quando volete voi. L'indosso va installato secondo il codice della strada, in particolare strade, e non su tutte le strade che volete voi. Questa è la verità. E che volete fare? Però vattene a pesca. Allora, andiamo a vedere il Corriere Adriatico. In vacanza sulle orme del Giro per il cicloturismo, 73 milioni. E poi abbiamo chili di plasma buttati e gli allarmi ignorati, i nodi ancora irrisolti, intanto va sfumando l'interesse per questo plasma gate. Alunni invalidi senza fondi, serve aiuto dalla regione per non vedenti e non udenti, 200.000 euro l'anno. Il fabbisogno è di 1 milione, dice, invece ci sono soltanto fondi per 200.000 euro. Andiamo ancora avanti e precisamente si estende sulla strada per protesta, non ce l'avevo con la processione, dice, ma era semplicemente una mia azione di protesta per un'auto che era stata portata via con il carro attrezzi. Macerata, gli agenti della polizia locale stavano facendo il loro lavoro, mi dispiace se ho avuto un atteggiamento non appropriato nei loro confronti, ho sbagliato e chiedo scusa. Francesco Migliorelli, 72 anni, parla di quanto accaduto venerdì sera in corso Cavour e poco prima del passaggio della processione. L'ex sindacalista della CGIL aveva parcheggiato l'auto in divieto di sosta e quando glielo hanno rimossa l'auto ha inscenato una protesta show in mezzo alla strada, si è stesa a terra rimanendoci per 11 minuti. Non ho insultato gli agenti, ma chi lavora va rispettato, lo ripeto, ho sbagliato. Racconta Migliorelli: avevo un parcheggiato in Corso Cavour sugli stalli bianchi e quando ho visto che l'auto era stata rimossa mi sono arrabbiato. La strada è larga, secondo me non c'era bisogno di istituire divieti di sosta e portare via le macchine, perché la processione sarebbe passata senza problemi. Mi sono steso a terra per protesta, rimanendo sull'asfalto per una decina di minuti, e ora rischi anche di essere denunciato penalmente. Sicuramente la processione sarebbe potuta passare lo stesso, ma siccome ci sono dei cartelli che ti dice che lì non ci puoi stare perché per loro la processione doveva passare in tutta sicurezza, è anche una questione di sicurezza, non corteo, caro Migliorelli della CGIL, non ti puoi fare le leggi come vuoi, come siete abituati voi, appunto, cioè come sei abituato, vedo tu che hai questa mentalità un pochettino, no, che ti fai le ragioni per conto tuo, può essere anche ragioni di buon senso accettabili, però alla fine no, se a norma di legge sei in difetto, quindi hai chiesto scusa, va bene, io la farei finita qui senza fare nessun denuncia penale o quant'altro. Io mi chiudo questa rassegna stampa, che perché adesso ricomincia di nuovo a suonare le campane e francamente non mi va neanche adesso che mi entrino dentro il cervello, quindi vi ringrazio lo sponsor e tante belle cose, ciao ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.